Laser.
Sotto la città di Zaporizhzhia, il fiume Dnipro diventa quasi un lago. È il bacino di Kakhovka, creata dopo la costruzione nel 1956 dell'omonima diga che si trova più a sud, poco sopra Kherson. Un polmone idrico che ha permesso la coltivazione di terre nelle regioni aride del sud dell'Ucraina, senza contare l'approvvigionamento di acqua alla Crimea. Ma lo scorso 6 giugno la diga, sotto controllo russo, è saltata. È una catastrofe ambientale, la più grave avvenuta nel paese dopo quella di Chernobyl. L'acqua ha spazzato via villaggi, allagato terreni agricoli e riserve naturali, uccidendo più di 100 persone e trasportando inquinanti come petrolio, oli e prodotti chimici per l'agricoltura nel suo percorso distruttivo verso il Mar Nero.
Quella mattina ci siamo svegliati alle 6 perché dovevamo andare a Mykolaiv per lavoro. Come ormai di consuetudine, prima ancora di sistemarci e fare colazione, abbiamo guardato le notizie su internet per sapere di bombardamenti o altre notizie. Ed è così che abbiamo saputo della rottura della diga. Qui, sapete, dietro le nostre case c'è la ferrovia, un terrapieno e subito dopo il fiume. I nostri uomini sono subito corsi lì per mettere sacchi di sabbia, se non altro nel tentativo di bloccare l'acqua. Ma ci sarebbe stato da lavorare con le pale meccaniche e non avevamo nulla. Qui nel quartiere abbiamo due chat dove ci scambiamo informazioni e mano a mano che le persone si svegliavano e leggevano della notizia, iniziavano ad organizzarsi per andarsene o correvano al fiume ad aiutare gli altri. Qualcuno ha sentito anche chi abitava verso il ponte Antonivka, che sta alcuni chilometri più a nord, per capire se l'acqua si stava alzando. Poi è arrivata la comunicazione ufficiale da parte delle autorità. Ci hanno anche detto che il picco massimo sarebbe arrivato entro 4-5 ore. Guardavamo l'orologio di continuo. Al ponte, verso le 9, l'acqua si era alzata di circa 30 centimetri.
Dite, давайте будемо щось якось збиратися кудись. От.
Ho una figlia di 19 anni, Sonia. Ha preso la macchina di un vicino, si è messa al volante e ha iniziato a evacuare le persone più anziane. Qui, in questo circondario, ne vivono molti. Sonia ha fatto 5 viaggi, avanti e indietro, fino alla collina e ha portato via anche tutti gli animali che poteva portare. E quando è tornata qui, verso le 10, l'acqua aveva già cominciato a entrare nelle case. Non abbiamo avuto il tempo di raccogliere nulla, niente. Nessuno pensava che l'acqua sarebbe arrivata così in alto. Ci avevano detto di massimo un metro, invece. Guardate qui, sul muro, è salita fino a 4. Siamo riusciti ad arrivare in macchina e scappare via. Nell'arco di 15 minuti l'acqua è avanzata per circa 50 metri lungo la via. E proprio mentre mia figlia ci stava portando via, hanno iniziato a bombardarci di continuo.
Коли донька вивозила і ми виїжджали, нас постійно обстрілювали.
No, no, questi sono i nostri, non c'è da aver paura. Ecco, mentre scappavamo, volavano schegge ovunque. La gente saltava fuori dalle macchine cercando di nascondersi. I russi sapevano che era in corso un'evacuazione di civili, ma hanno bombardato lo stesso. Hanno bombardato questa strada.
Іде евакуація людей, але тим не менше, от саме цей район, от саме цю дорогу вони постійно обстрілювали.
Le cause del crollo non sono ancora state accertate, se sia stata presa di mira come parte della guerra della Russia in Ucraina o se si sia trattato di un cedimento strutturale, ma ciò che è certo è che si tratta di uno dei più grandi disastri ecologici che l'Europa abbia mai visto negli ultimi decenni. A Kherson incontriamo anche Mykola Vlasenko, vice capo dell'Ispettorato Statale per l'Ambiente del Distretto Meridionale. È lui a spiegarci come sono intervenuti in quelle drammatiche ore e a fornirci le prime stime dei danni che hanno effettuato tramite analisi e rilevazioni satellitari. L'Ucraina tutto questo lo chiama ecocidio.
Микола Григорович Власенко.
Заходьте.
Erano circa le 4 del mattino quando abbiamo ricevuto la segnalazione dall'esercito ucraino che un'esplosione era stata segnalata alla centrale idroelettrica di Kakhovka. Ci è anche stata notificata la presenza di un'ingente quantità, centinaia di tonnellate, di prodotti chimici, come gli oli lubrificanti presenti nelle turbine e altri prodotti presenti nel deposito della diga, che si sono riversati nelle acque. L'onda di piena stava arrivando a forte velocità qui a Kherson e il livello delle acque si alzava a vista d'occhio, ogni ora di 15-20 centimetri. Sin dalle prime ore abbiamo capito che si stava profilando non soltanto un disastro ambientale a livello locale, ma anche a quello internazionale. Tutti questi agenti inquinanti non sarebbero soltanto arrivati a Kherson, ma seguendo le correnti del fiume Dnipro, oltre l'estuario, sarebbero poi confluiti nel Mar Nero. E così è successo. Adesso non è soltanto un problema ucraino, quindi, ma di tutta la regione del Mar Nero e anche dell'Europa, con conseguenze imprevedibili. Ci siamo trovati di fronte a una doppia responsabilità. La prima è stata quella di avvisare la popolazione e gestire l'emergenza scatenata da questo atto terroristico. L'altra, quella di cercare di raccogliere più dati possibili per delineare uno scenario futuro. Quella mattina, già alle 8 eravamo riusciti a prelevare dei campioni, constatando che i valori di inquinamento erano decine di volte superiori a quelli consentiti. È stato anche un lavoro rischioso, perché i soldati russi sparavano su qualsiasi cosa si muovesse lungo il fiume.
Terre protette uniche, riserve naturali e molti animali e uccelli sono stati spazzati via, minacciando l'estinzione di alcune specie. Centinaia di isole, aree di foresta alluvionale e di steppa, prati e pendii con tutti i loro abitanti sono stati cancellati. Un flusso tossico di mine inesplose, migliaia di tonnellate di sostanze chimiche, liquami, animali morti, alberi sradicati, depositi di limo velenoso contenente diossina e altre sostanze tossiche si sono riversate tutte nel Mar Nero. L'acqua ha portato via un'enorme quantità di rifiuti da circa 15 ettari di discariche domestiche. Erbicidi e pesticidi e un eccesso di sostanze tossiche provenienti da fertilizzanti minerali che possono causare la morte delle risorse ittiche e degli organismi viventi.
A livello di conseguenze economiche ancora non abbiamo dati precisi, perché a più di un mese di distanza ancora stiamo raccogliendo dati che sono così estesi e che comprendono così diversi settori che è difficile, se non impossibile in questa situazione di guerra, fare stime precise. Per la riva sinistra, infatti, quella occupata dai russi, abbiamo qualche informazione, ma non sufficiente per fare stime e ovviamente non possiamo andare sul posto. Le conseguenze di questo disastro sono differenti. Se guardiamo a nord, dove si è prosciugato il bacino di Kakhovka, parliamo di desertificazione. Dobbiamo capire cosa fare con questa vasta area di territorio, come ripopolarla, quale flora reintrodurre, perché ricostruire la diga adesso è impossibile. Ci vorranno almeno 4 anni dalla fine della guerra e almeno altri 3 per ricostituire le condizioni precedenti. In secondo luogo, il letto del fiume si è modificato. L'alveo del fiume è cambiato, così come alcuni suoi affluenti. E poi c'è il problema della mancanza di acqua di irrigazione e di quella destinata ai grandi centri abitativi. È un'enorme tragedia e non succede spesso nel mondo che venga fatta saltare in aria una diga per studiarne poi le conseguenze. Non ci sono precedenti. Abbiamo bisogno di aiuto, di un coordinamento di studiosi a livello globale. A sud invece abbiamo avuto il problema contrario, una terribile inondazione. A Kherson abbiamo decine di fabbriche sul fiume e sono presenti 2 porti, quello marittimo e quello fluviale, dove si trovava un'elevata quantità di prodotti industriali di ogni tipo e ingenti quantità di prodotti chimici e fertilizzanti.
Наука повинна на всю потужність підключитися і прогнозувати і фіксувати ці наслідки. Ми свого боку. Давайте переведете далі. Траса Узбірське
шосе 2А.
Da rilevazioni satellitari abbiamo visto che oltre alla macchia di olio diretta verso la Romania ci sono migliaia di chilometri quadrati di fioriture di alghe blu-verdi che producono luminescenza, fioriture causate dall'enorme massa di inquinanti che si sono riversati nel mare. E poi abbiamo anche un altro problema, del quale stiamo cercando di valutare le conseguenze. Se l'acqua che arriva all'estuario del fiume Dnipro sarà troppo poca, C'è il rischio che quella salata proveniente dal mare risalga il corso del fiume. E se succederà, sarà una seconda devastazione a livello ambientale. Un'enorme quantità di pesci, che erano presenti nel bacino idrico, si sono riversati a sud. Sarà un disastro, sia per la flora che per la fauna. In futuro si tratterà anche di lavorare in modo sperimentale. Dovremo testare e calibrare i flussi delle acque dalle varie dighe che abbiamo sul fiume Dnipro. Da Kiev a Zaporizhia ne abbiamo 3. Acque sorgive verranno poi utilizzate per creare temporaneamente stagni artificiali dove conservare l'acqua. Valuteremo caso per caso e ogni approccio per ogni zona sarà differente. Dobbiamo anche creare nuovi canali di irrigazione e tutto questo richiederà molto tempo. Sappiamo benissimo che le acque fornite annualmente dalle precipitazioni sono irrisorie rispetto a quanto forniva il bacino idrico. Stiamo registrando tutte le conseguenze di questo disastro, ma la lista è infinita.
Avevo circa 7 anni quando hanno iniziato la costruzione della diga. Poi è arrivata l'acqua e ha inondato tutte le nostre terre, i giardini delle nostre case. È stato in quel momento che ci hanno portato via dal nostro villaggio e ci hanno trasferito qui. Vedete là in fondo, ecco, in quel punto c'erano i villaggi. Ti ricordi, Luda? Eravamo tutti insieme là. I nostri genitori all'inizio non erano stati per niente contenti quando il governo sovietico ha deciso di portarci via. Lo maledicevano per quello che stava facendo e perché non avevano soltanto perso i loro beni, ma anche i cimiteri dove erano sepolti i loro cari. Il problema principale era che qui non c'era l'acqua, non c'erano pozzi, non c'era nulla. Le prime case che abbiamo avuto erano fatte di fango. Erano condizioni di vita durissime quelle.
Siamo a Zokorivka, un piccolo villaggio che si affaccia sull'ex bacino idrico. È qui che incontriamo Tamara, 74 anni. Il villaggio è per oltre il 90% distrutto dai bombardamenti. 1500 abitanti. Fino a poche settimane fa l'acqua lambiva la costa e le sue case. Tamara è stata testimone della creazione di questo lago artificiale negli anni 50.
L'acqua è arrivata un po' alla volta e mano a mano che saliva le persone venivano evacuate e poco alla volta ricostruivano le case. Ecco, lì c'era la vecchia Zokorivka e c'era anche un ponte che lo attraversava, visto che il fiume era piccolo, e portava al paese vicino di Novovoronzovka. Adesso, dopo il disastro, il ponte è tornato alla luce, ma non si può andare sulla riva perché adesso ci sono i nostri militari lì. Siamo molto preoccupate perché adesso che l'acqua è sparita, i russi potrebbero venire a piedi dall'altra parte della costa e i nostri campi sono tutti minati. Questo era un posto bellissimo. Le persone venivano in villeggiatura da Kryvyi Rih e da altre città. C'è chi veniva a pescare e chi in vacanza per riposarsi. Adesso non c'è più niente. Qui una volta avevamo anche l'azienda collettiva, dove molte di noi lavoravano. E poi c'erano le aziende agrarie e quelle dove allevavano gli animali, le mucche. A quei tempi era tutto collettivizzato e c'erano delle grosse vasche piene d'acqua che noi chiamavamo piscine, con i cigni che si fermavano e noi andavamo spesso a farci il bagno. Era così bello.
Il problema di Tamara e delle persone del villaggio però non è solo l'acqua, che qui non esce dai rubinetti da più di un anno e che adesso, senza neanche quella del fiume, renderà difficile se non impossibile la vita di queste persone, ma la guerra, che si può presentare all'improvviso, in ogni momento, come questo, mentre stavamo intervistando un'altra signora.
Come un po' la sua vita, un po' che mi racconta chi è...
Tico, tico. Thank you.
Il professor Ihor Pelepenko è il preside della Facoltà di Biologia, Geografia ed Ecologia dell'Università Statale di Kherson. Insieme ad un gruppo di colleghi, tra cui botanici, zoologi, geofisici e geografi economici e sociali, ha organizzato una spedizione scientifica per verificare i processi di cambiamento del paesaggio causati dalla distruzione della diga nelle zone della riserva idrica di Kakhovka.
Якщо ми будемо говорити про наслідки руйнації Каховського водосховища, то
il mio campo è quello della geografia sociale e se parliamo appunto della distruzione della diga di Kakhovka, l'elemento che più ha subito danni è proprio l'essere umano. Possiamo dividere le conseguenze a livello temporale. Il primo è quello a breve termine, perché parliamo di vite umane perse e dei danni subito derivanti dall'inondazione. Queste conseguenze chiaramente sono disastrose, ma immediatamente identificabili e pertanto si può capire come contrastarle. Sul lungo termine invece si parla di effetti che potrebbero durare decenni. Vorrei concentrarmi su quattro aspetti importanti. Il primo è quello energetico. Dal bacino dipendevano tre stazioni idroelettriche. Una è andata persa, che è quella dell'ex diga di Kakhovka, che produceva circa l'1% di tutta l'energia elettrica dell'Ucraina. Vista così sembra irrisoria, ma in realtà l'energia idraulica è molto maneggevole, la puoi produrre quando ti serve, per esempio durante i picchi energetici. Grazie alla diga di Kakhovka è stata costruita la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa, in grado di produrre circa il 25% dell'energia elettrica in Ucraina. E poco distante c'è un'altra stazione idroelettrica che produce un altro 3,5%. Il secondo aspetto riguarda le infrastrutture sul fiume Dnipro. Attualmente non esiste più un passaggio stradale sul fiume. Oltretutto, sulla diga passava anche la linea ferroviaria, un importante snodo logistico per il trasporto delle merci tra le due sponde. Altro problema, la riserva idrica permetteva il trasporto fluviale di merci e prodotti agricoli, come il grano. Oggi non è più possibile, le acque si sono ritirate e il letto del fiume è modificato.
Ecco, quello che state sentendo sotto i miei piedi è il rumore di gusci di conchiglie. Sono milioni di resti organici che si sono accumulati nel corso dei decenni sul letto del fiume. Insieme adesso sono emersi ovviamente ogni tipo di rifiuti e c'è questa landa desolata che si estende per decine di chilometri dove non c'è più nulla, è tutto asciutto e siamo a circa 50 metri dalla riva in questa zona. Poco più avanti c'è il fiume Dnipro. Ecco, questo è quello che rimane del bacino di Kakhovka, una terra brulla che si perde a vista d'occhio dove prima c'era un lago.
Третій аспект, він більш відомий.
Il terzo aspetto è quello del rifornimento di acqua potabile e di quella destinata all'irrigazione. Parliamo di un'area composta principalmente da steppa secca. Adesso immaginate che all'improvviso vi appaia un enorme serbatoio d'acqua da 18 km cubi, lungo 243 km e largo fino a 23. La produzione agricola è intrinsecamente legata a questa presenza d'acqua. Tutto è interconnesso. Il maggiore consumo di acqua viene dall'agricoltura, non solo da quella locale, ma da aree molto estese e distanti tra loro. Ci sono tre importanti canali idrici artificiali che partono dal bacino di Kakhovka. Il primo è quello che fornisce di acqua alla zona di Krivyi Rih, che è l'area metallurgica per eccellenza del paese. Questo canale prima forniva il 70% dell'acqua utilizzata dalle industrie e dalla popolazione locale. Un secondo canale si trova sulla sponda destra del bacino. Grazie alle pompe le acque venivano innalzate fino a 28 metri e il canale era così navigabile. Oltre a fornire l'acqua per i sistemi di irrigazione dell'area a sud-est del paese, provvedeva ai consumi idrici di città sopra i 100.000 abitanti, come Melitopol e Berdyansk. Il terzo canale è quello della Crimea settentrionale, un canale vitale per l'approvvigionamento idrico alla penisola. Ovviamente, questi non sono più in funzione. Passiamo al quarto aspetto, le conseguenze socio-economiche. Se non abbiamo più un certo quantitativo d'acqua per l'irrigazione, cambierà la produzione agricola dell'area e di conseguenza la quantità di manodopera. Una tonnellata di verdure e ortaggi ha bisogno di una manodopera diversa da quella del grano. Solo nella regione di Kherson, con la distruzione della riserva, parliamo di circa 200.000 persone che hanno perso ogni mezzo di sostentamento economico. Una cosa importante è che in queste regioni irrigate si è creata una specie di cultura locale con propri riti e tradizioni. In futuro si verificherà la distruzione di questa cultura che si è sedimentata e strutturata in decenni di permanenza su questo territorio. Ci saranno importanti cambiamenti anche a livello demografico.
Так, абсолютно точно, це такий приклад свого роду кліматичної міграції.
Questo è un classico esempio di una potenziale migrazione climatica. Dato che parliamo di territori implicati negli aspetti bellici, sarà estremamente difficile capire quale sarà la percentuale di persone che emigreranno a causa della situazione climatica e quelle dovute alla guerra. Quello che è certo è che la produttività di quell'area è calata drasticamente e ora ci si trova davanti a un surplus di manodopera.
E стільки людей вже там не потрібно, вибачте.
Solo pochi mesi prima eravamo tornati in queste aree, respirando il profumo della primavera. La terra che si riscalda nuovamente, i trattori al lavoro, dove è possibile, dove i terreni non sono minati e dove non si rischia la vita per arare i campi. Lo sciabordio delle acque, i pescatori con le reti nelle lagune interne. La gente che riprende possesso delle proprie abitazioni, quelle ancora intatte e quelle da ricostruire. A Ozokorivka c'è un monumento dedicato a una grande anguria, una pianta che ha bisogno di tanta acqua, il frutto di una terra fertile, terra di vita, tornata adesso indietro di 70 anni. L'acqua non c'è più.
Дуже складне питання. Я трошки в сторону відійду і хочу сказати,
sia la guerra sia questo disastro ambientale hanno fatto emergere una carenza di studiosi in questo paese che potrebbero studiare queste tipologie di danni legandole all'aspetto ecologico e agroalimentare del paese. Purtroppo, a causa della guerra, l'Ucraina ha perso il 50% circa della popolazione attiva che contribuiva allo sviluppo economico. In alcune aree parliamo anche di un 75% di perdita demografica e chiaramente se si potrà tornare ai numeri precedenti, questo non sappiamo dirlo. Dovrebbe esserci un programma a livello nazionale promosso dal governo. Nei fatti ci troviamo di fronte a una nuova ecologia, a una nuova struttura sociale e abbiamo una nuova situazione demografica. Siamo di fronte a un evento che porterà gravi conseguenze nei prossimi decenni. Abbiamo visto, grazie alle nuove tecnologie, i danni causati da questa distruzione. Ma quello che ci aspetta nel futuro, che non sappiamo ancora definire, sarà ancora più catastrofico e distruttivo.